Ciao, io sono Ines.
E io sono Camilla.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per cercare di scoprire insieme come sono arrivati dove sono arrivati, senza tralasciare i momenti difficili che ci fanno capire veramente cosa c'è dietro le loro storie.
Pensiamo che queste storie siano di grandissima ispirazione, possono veramente darvi quella carica in più per progredire sul vostro percorso e magari darvi anche qualche nuova idea. Questa settimana abbiamo intervistato un altro ospite giovanissimo, Tudor Laurini, alias Klaus, uno degli youtuber e content creators più seguiti d'Italia. Tudor apre il suo canale YouTube quando aveva solo 12 anni. Componeva musica e usava YouTube per far vedere il processo di creazione delle canzoni. In 10 anni Tudor ha cresciuto il suo canale in modo progressivo, arrivando a 1.47 milioni di follower su YouTube e circa 990.000 su Instagram. Oltre a YouTube, Tudor ha creato Wanderlust, una casa di produzione con la quale organizza eventi legati alla musica per sensibilizzare i giovani su temi quali la cultura e la sostenibilità. Quest'anno una delle sue canzoni, Cortina, è stata anche scelta come canzone ufficiale dei mondiali di sci di Cortina 2021, portandolo a suonare all'evento e collaborare con Audi, lo sponsor ufficiale dei mondiali, in un progetto bellissimo che ci racconterà nell'intervista.
Tudor inizia il suo percorso più di 10 anni fa, quando YouTube era molto diverso da quello che è oggi. Non c'erano i like e i ragazzi non ambivano alla YouTube fame. Ma visto che essere un influencer o un YouTuber sembra essere il mestiere più ambito dai ragazzi di oggi, abbiamo voluto parlare con Tudor per capire quello che c'è dietro questo lavoro e come si creano davvero contenuti di successo. Non sarete sorpresi nello scoprire che i segreti sono il duro lavoro, la creatività, la resilienza e un pizzico di fortuna. In questa intervista Tudor ci racconta gli inizi di Klaus, di come ha deciso di fare il suo lavoro a tempo pieno e ci porta dietro al suo processo di creazione, svelandoci anche i suoi piani per il futuro. Ascoltiamo la sua storia.
Ciao Tudor, benvenuto su Made It, siamo super felici di averti sul podcast, buongiorno, e parleremo un po' della tua carriera che è cominciata prestissimo e vogliamo un po' scoprire il tuo mondo, che è il mondo dei social, e veramente capire il lavoro che c'è dietro per emergere ed avere successo. E vorremmo cominciare dagli inizi. Sappiamo che hai iniziato a pubblicare musica e video quando avevi solo 12 anni, quindi più di 10 anni fa, e niente, volevamo sentire da te come nasce Klaus, e tra l'altro anche una curiosità, come mai hai scelto di chiamarti proprio Klaus?
Parto con la cosa di Klaus perché è una cosa che in realtà per anni ho sempre raccontato dei romanzi infiniti, mi inventavo ogni volta qualcosa di diverso, perché in realtà non c'è un perché dietro il nome Klaus, o meglio, non c'è mai stata una ricerca o un utilizzo Klaus per questo motivo e quest'altro. Io appunto ho iniziato tanti anni fa, ho iniziato nel 2010-2011 circa, a iscrivermi sui social, sui vari social network, e quindi per iscrivermi là ho usato un nome diverso che non era il mio nome di battesimo, ma giusto per avere un nickname, un alias, virgolette, da usare online. E quindi è completamente casuale, in realtà era un nome che mi era capitato casualmente su un social, quando ti davano il nome preassegnato, non l'avevo cambiato, quindi purtroppo per quanto in questi anni ho cercato di dargli un po' di romanticismo a questa storia, questa qua è la verità, è la versione, anche la versione più triste forse, però almeno è la verità, non c'è un perché. Io appunto ho iniziato tanti anni fa quando i social vengono usati per lo più proprio per l'idea del social in sé, quindi di condividere qualcosa. YouTube, quando ho iniziato a caricare i primi video, non era la community che è oggi, era solamente un portale dove tu potevi caricare i video. Io così ho fatto, così come magari caricavo su MySpace le mie prime canzoni o le mie prime demo e su Facebook le foto, utilizzavo YouTube allo stesso modo per caricare i video. Però dall'altra parte non mi aspettavo e non sapevo che ci sarebbero state delle persone, quindi il mio intento era caricare con il gusto di caricare, condividere qualcosa, magari poi prendere il link e mandarlo a qualche mio amico, però insomma non mi aspettavo che questo qualche mio amico poi diventassero tanti, tanti amici. E quindi Klaus è diventato, cioè è così che è nato un po' il progetto, ma non è un progetto, il percorso di questo canale su YouTube.
E infatti ci hai detto che infatti YouTube era molto diverso quando hai iniziato, non c'erano le visualizzazioni, non era ancora quello che è oggi.
No, non c'erano neanche i like, okay. Considera. Non so se voi avete mai per caso aperto YouTube, c'erano le stelline, che era anche meglio secondo me come metodo di valutazione, perché le persone non valutavano il video, o meglio, non lasciavano like o dislike, bensì davano un metodo di giudizio in stelle da 1 a 5, tipo TripAdvisor. E quindi era anche meglio perché la ricerca che si faceva al tempo era quella di riuscire a prendere più 5 stelle possibili, quindi di fare un contenuto di qualità, che era una cosa che era bella ed era anche molto stimolante. Con l'arrivo dei like e con la considerazione per lo più dei like è cambiato tutto, perché da lì le persone sono entrate nell'ottica di dover fare video per gli altri, per i like o per i numeri. quindi per l'importanza di tutte queste cose qua che sono importantissime, però insomma l'idea che c'era prima della ricerca, insomma, di creare un contenuto bello si è un po' persa, sta tornando perché adesso, dopo che c'è stato un giro di anni degli stessi contenuti, adesso sono arrivate un sacco di figure professionali che stanno un po' spaziando i contenuti e stanno dando anche un sacco di cultura alla community di YouTube Italia. Quindi sono tantissimi professionisti tipo critici d'arte, psicologi, avvocati, che divulgano il loro mestiere ed è bello perché è una grande fonte di conoscenza, insomma, di cultura.
Se ricordi l'inizio, ci hai detto che hai iniziato soprattutto a fare musica e poi a raccontare il processo di creazione musicale con questi video su YouTube. Poi a un certo punto hai iniziato anche a raccontare la tua vita proprio day to day. Ti ricordi come ti è venuta quell'idea, che istinto hai seguito, cosa ti muoveva a fare quel tipo di video e a continuare a pubblicare su YouTube giorno dopo giorno, anno dopo anno?
Io iniziai a fare video di base perché le canzoni non andavano, quindi io caricavo queste canzoni su MySpace e non andavano, per quanto comunque la community, c'era un po' la community di quel genere musicale, le mie cose comunque nessuno, giustamente perché poi a quell'età avevo una percezione di una cosa che era totalmente diversa, quindi pensavo di aver fatto una cosa incredibile, la nuova Levels di Avicii, invece avevo fatto Donata a caso, eccetera. E quindi ci credevo ed ero convinto. E convinto di questa cosa, mi sono detto, secondo me qua c'è qualcosa che non funziona, carichiamolo anche su YouTube, facciamoci anche il video dove la racconto, per cercare di farla partire, perché per me non era partita, ma non è mai partita, e non sono mai partite quelle lì. Quindi l'idea nasce dalla disperazione di voler comunque condividere queste canzoni e amplificare un po', diciamo, la portata. Poi nel fare questa cosa qua, quindi nell'imparare anche a dover fare video, perché una cosa che ho sempre avuto è l'ossessione della perfezione, quindi cercare di curare anche lì le cose un po' nel dettaglio. Quindi non sapevo fare video, avevo fatto le prime cosette, erano terribili, quindi mi ero detto, ok, ho YouTube, vedo che ci sono già tantissimi video anche per proprio tutorial per fare video, perché io già usavo tantissimo YouTube per imparare a fare musica, quindi tutorial di varie cose. L'ho usato allo stesso modo anche per imparare a fare video. Mi sono appassionato anche a quello e ho capito quanto anche lì, sapendo magari le nozioni del montaggio, riesci a raccontare delle storie attraverso un video. Quella cosa lì è stata molto bella per me da scoprire, perché poi infatti ho detto, bello, io riesco a fare un viaggio, riesco, anziché a fare le foto e raccontarlo poi a casa, alla TV, facendo le foto, riesco a fare un video proprio dove racconto da A a B tutta la storia. Avevo fatto dei primi video, nei primi viaggi che avevo realizzato in quegli anni lì, dei primi concerti, e li ho passati a dei miei amici, e vedere un po' l'effetto che questi video qua hanno fatto era stato molto stimolante, e quindi avevo preso anche lì l'idea, la direzione di dire, ok, musica bene, ma voglio fare anche video, perché poi sempre in parallelo in quegli anni erano creati anche un po' di numeri, quindi era anche figo, da un certo senso, vedere anche quei numeri, quindi vedere l'interazione delle persone e vedere che un video che tu fai arriva anche fuori Roma, arriva magari a Milano, arriva a Napoli e arriva insomma nella casa di tantissimi altri ragazzi che non conosci. Che adesso è una cosa che dice, vabbè, lo pubblichi in rete, però al tempo non era scontato questa cosa qua. Al tempo anche il fatto che ti fermasse qualcuno per strada era molto strano.
Te lo chiediamo anche perché adesso forse a te sembra banale, appunto dici, forse te l'ho raccontata più figa di com'è, facevo solo dei video nella mia stanza e poi sono arrivato dove sono arrivato, però per dire, non banale perché non tante persone hanno avuto questa intuizione, che poi infatti la community YouTube è diventata quella che è diventata e il tuo lavoro è proprio un lavoro che magari prima non lo sembrava, ma adesso a tutti gli effetti è riconosciuto come tale, quindi è interessante capire cosa spinge una persona a mettersi così in gioco, anche molto pubblicamente, perché ovviamente metti proprio te stesso e la tua vita in prima linea. E infatti su questo un altro tema che secondo noi è importante discutere è quello di questa vita pubblica, e tu insomma sei diventato famoso, diciamo, hai iniziato ad avere tanto riconoscimento quando eri ancora al liceo, quindi un adolescente. Secondo te questa cosa ha impattato la tua adolescenza in modo positivo o negativo? Hai mai sofferto di questa visibilità?
Allora, anche qui faccio un preappunto, faccio la battuta da boomer, dico, ai miei tempi era diverso, perché anche lì ad oggi penso che per un ragazzo che magari si ritrova ad avere due numeri sui social al liceo, adesso forse passa anche per quello figo, quindi forse anche il fighetto della scuola. Io ero lo sfigato della scuola per il fatto che avevo questi numeri sui social, eccetera, perché ovviamente era una cosa nuova, era una cosa che ancora nessuno ambiva. Quindi non era ancora una cosa che gli altri dicevano, ah, guarda, quello c'ha i numeri, bastardo, cose varie. Era più un quello fa quelle robe lì online, si diverte a pubblicare i video sui viaggi online, oppure i video dove racconta, insomma, le cose sue online con la gente, così, privacy, cose. Sono sempre stati questi temi qua legati un po' al perché lo fa, cosa lo spinge a farlo, ma è scemo e cose varie. Io quello che facevo era, appunto, avevo questa passione per i video, raccontavo le cose che facevo vedere il metodo di lavoro che magari avevo, tra virgolette, nel fare certe cose, quindi mi sembrava una cosa veramente innocente, veramente tranquilla, quindi me ne sbattevo un po' del parere degli altri, comunque dell'idea degli altri, perché capivo. E anche lì sono contento che ho sempre avuto questa consapevolezza del fatto che se gli altri mi hanno criticato per quella cosa là, è perché non sapevano quello che c'era dietro. Perché anche lì ogni tanto ancora mi dicono: ah, vabbè, tu c'hai culo, ti sei trovato nel momento giusto a fare le cose tue, e quindi ad oggi guadagni soldi non facendo nulla. Boh, non facendo nulla è relativo, perché alla fine c'è tanto lavoro. Alla fine, per fare magari i video su YouTube, ci vuole, non che ci voglia tanta conoscenza, però di avere un po' di consapevolezza sui vari ruoli che devi ricoprire. Alla fine, fare video su YouTube, meglio, i video su YouTube sono come se fossero come se fosse una produzione televisiva. Immaginatevi, c'è un programma televisivo, la qualità non è magari la stessa, ma anche lì in realtà dipende, solo che a differenza della produzione televisiva, dove c'è un autore, un protagonista, un montatore, un fonico, un DOP, eccetera, nel caso di YouTube devi essere te a ricoprire tutti questi ruoli, quindi un minimo di conoscenza sulle varie materie devi avercela, perché è fondamentale. Quindi non è difficile, perché non è, però comunque ci vuole tanto impegno, e questa cosa qua non l'hanno mai capita, nessuno si è mai posto anche la cosa di capire: ma questo cosa fa? E quindi questo mi ha portato a dire quello che pensano gli altri, quello che pensano quindi le persone che non mi conoscono, che non sanno magari quello che c'è dietro il mio mondo, non che non le considero, dico, non mi interessa un po' del parere. Da una parte mi ha aiutato, perché mi sono fortificato tantissimo il carattere in quegli anni, perché era una situazione un po' fragile, perché era complicata la situazione, perché io facevo anche dei lavoretti extra. Perché poi io, per fare le cose su YouTube, avevo bisogno dell'attrezzatura per fare i video su YouTube, eccetera. E quindi è stato un anno in cui io facevo i miei lavoretti part-time come cameriere, magari, o come magazziniere a Roma. E studiavo, e in più facevo anche video su YouTube. Quindi è stato un anno, quello del terzo e del quarto, veramente goliardico, dove non dormivo e dove ero veramente sempre in giro. Questo mi portava a non stare mai magari con i miei compagni di classe, né fuori né in giro, e questo mi ha un po' escluso forse dal loro gruppo. E questo mi ha portato magari, cioè, non so, sto pensando alle scuse per le quali potevano prendermi per il culo, non lo so. Però io ero determinato, sapevo quello che volevo fare, e quindi, cioè, sapevo quello che mi rendeva felice. Era una cosa innocente, perché era una cosa super innocente, quindi fortunatamente ho avuto un po' la forza di ignorare tutto il resto e fare un po' come mi andava, come mi pareva. Avere quella libertà mentale mi ha aiutato tantissimo. Avere quella libertà del non essere schiavo dei pregiudizi, magari, oppure dei complessi delle persone, quello è stato molto importante.
Ho letto proprio ieri una citazione che diceva: non accettare una critica da qualcuno a cui non chiederesti un consiglio, che mi sembra che nel tuo caso sia abbastanza azzeccata. Parlando sempre di
Sì, sì, sì.
persone che capivano o no, i tuoi genitori hanno capito l'opportunità che avevi davanti, hanno capito che questa cosa per te era importante e poteva diventare di più, o hanno provato a spingerti verso un percorso più tradizionale da bravi, insomma, genitori italiani?
Diciamo che i miei sono stati posti davanti a questa cosa in un momento in cui era troppo tardi per dare una loro considerazione, oppure per dare un loro spunto, perché io, appunto, io ripeto, l'ho vissuto un po' come un disagio, tutto il boom dei social, dei numeri, eccetera. E quindi quando mi capitava magari che c'era qualcuno che mi fermava, io me la vedevo un po' male, perché tutta questa cosa qua io l'ho sempre nascosta ai miei. Cioè, io non gli ho mai detto niente ai miei genitori. Quando facevo le cose online, io non gli dicevo niente. Solo che poi sono arrivati i numeri. E quindi nasconderglielo a una certa era diventato difficile, anche perché non sapevo come contestualizzargli e come giustificargli certe spese che facevo. Perché magari lavoravo un mese in pizzeria per comprarmi un microfono. Loro dicevano: scusami, ti sei fatto un mese lì per comprarti sta cosa? Ma fatta in viaggio. E non capivano che mi serviva per l'attrezzatura, o però sono state quelle piccole cose lì che mi hanno un po' aiutato a imparare. Perché di base ho imparato un sacco con quegli investimenti lì. E quindi loro vedevano queste cose qua, ma non capivano. Poi a una certa è arrivato, mi ricordo, era un 4 novembre di un anno, non lo so, però ricordo che c'era quella festa lì, e un collega di mio padre praticamente aveva chiesto a mio padre se suo figlio poteva farsi una foto con me. Quindi mio padre era lì del tipo: perché? Cioè, perché tuo figlio ha chiesto, cioè, non concepiva il fatto del perché voleva farsi una foto con me. Mi fa: no, ma lo segui su YouTube, suo figlio è un grande. Il padre fa: eh? YouTube? lo seguo, grande, che quello cosa che neanche studia, che in realtà studiavo, però disse questa cosa qua. Quindi niente, quello lì è stato il giorno in cui loro hanno scoperto che io avevo un canale su YouTube, però avevo già 300.000 iscritti e quindi facevo i video di nascosto, li montavo di un po' di nascosto, non gli dicevo nulla, evitavo insomma disagio, però l'hanno scoperto all'ultimo. Quando l'hanno scoperto hanno detto, ok, che dobbiamo fare questa cosa, mo? Continui a studiare oppure vuoi fare questa avventura? Io ho detto, boh, io ho un anno per provarci, magari mi l'anno lo prendo, e quindi mi sono preso un anno dove mi sono detto, ok, parto da una base già consolidata, parto con pochi, diciamo, risparmi da parte che però mi devono bastare per, diciamo, fare un anno così prova. Quindi mi sono imposto di dover fare questa cosa, cioè di dover fare, di voler fare questa cosa come lavoro, quindi prendendomi degli orari, facendomi un palinsesto di tutto quello che era l'organizzazione di questo mestiere, quindi dedicarmi dello spazio per la ricerca, dedicarmi dello spazio per me stesso, dello spazio per tutte le cose burocratiche, eccetera. Quindi mi sono un po' creato una mini struttura mia dove mi sono organizzato, dove mi sono dato degli obiettivi ed ho iniziato un po' a fare in modo professionale, diciamo, questo percorso. Alla fine, al termine del primo anno era andata molto molto bene, ero consapevole che volevo continuare su questa strada e quindi purtroppo non ho seguito quello che i miei avrebbero voluto, perché i miei, per il fatto che hanno due lauree, mi hanno detto sempre una piala, almeno una. E io però non ho purtroppo seguito quel percorso perché avrei voluto farlo, perché cioè, studiavo anche, volevo anche avere una carriera anche lì, però avrei dovuto fare entrambe le cose, fatte un po' male.
Per tutti i genitori che ci ascoltano, che qualcheduno c'è, spingere qualcuno a fare una laurea tanto per fare una laurea, tanto per andare a prendere questo pezzo di carta, ma fatto male, con i voti che non sono buoni, magari fatto anche in 5 anni al posto di 3, cioè non ha senso, soprattutto se l'altra persona, se il ragazzo in quel momento, la ragazza ha una passione e sta lavorando. Io almeno questo è il mio punto di vista, c'è troppa gente che questo pezzo di carta lo prende così, che non serve a niente, e poi magari perde tempo, sai, c'è gente che vuole fare dei mestieri che magari non ti serve proprio, ci serve più l'esperienza pratica. E
Sì,
invece i primi
esatto.
guadagni, quando ti sono cominciati ad arrivare e quando hai cominciato a capire che, ok, si può veramente guadagnare da YouTube, da questo mondo, e ci racconti quanto tempo fa era, magari come hai guadagnato?
Era più o meno sempre nel. Io non ricordo l'anno preciso, ma io ero quinto all'incirca. Mi ricordo queste cose qua perché era anche l'anno in cui, appunto, avevo messo dei soldi da parte per fare il viaggio di maturità. Quindi, sì, 2017, 2016, che c'erano già dei piccoli guadagni, ma parliamo di cifre simboliche, che sono 100-200 euro. Quindi, cifre che pagava YouTube, sì. Poi su YouTube in realtà non ho monetizzato e quindi al tempo, all'inizio, facevo qualcosa, poi ho smesso appena mi sono trasferito a Milano in realtà, ma già prima già non monetizzavo su YouTube, quindi non ho mai monetizzato i video per diverse scelte etiche e anche altro di creatività, diciamo, perché ho sempre usato un po' tutte le canzoni che volevo, legate anche col copyright, quindi per scelta poi ho scelto anche di non monetizzare i video. Sì, diciamo che i guadagni da quel punto di vista che si hanno quando si fanno dei brand content oppure delle attività magari commerciali dove si sponsorizza un prodotto e dove c'è un contatto diretto quindi con il cliente. La prima campagna veramente dove ho detto Az, però c'è anche lì un lavorone, è stata quest'autunno. In un anno in cui non mi aspettavo di neanche di avere un lavoro, dato che avevo perso tutti quanti, è tornato questo cliente ed è stato interessante perché non tanto per il fatto che ci avesse dato dei soldi in più, perché non era quello, ma il fatto che in un momento così, in un anno così difficile, abbia voluto investire una cifra così importante per creare un evento e per fare una cosa sulla quale nessun altro avrebbe investito altro, e quindi noi, per riconoscenze, perché volevamo dare il meglio, abbiamo investito tutta quella cifra nell'evento stesso per volerlo fare al meglio, per cercare di tirar fuori il miglior prodotto e le migliori cose. Quindi questo è quello che era successo, però insomma anche noi siamo stati propensi nel voler sfruttare magari questa campagna qua per cercare di fare un prodotto insomma di livello. Però sì, solo adesso forse sta arrivando qualcosa.
Adesso, cioè dopo così,
sì sì
dopo
sì sì
10 anni, diresti che non, in questi 10 anni, non, adesso magari i primi anni dove ti hai costruito la community all'inizio, non hai guadagnato.
Sì, fai che i primi 5-6 anni no.
Questo secondo me è una cosa che la gente deve sentire, perché non è che uno diventa content creator, bam, e si guadagna subito, c'è cioè tanto investimento da mettere.
No, è come, cioè, sai, io faccio l'esempio dei calciatori, no? Non che adesso mi paragono a un calciatore di Serie A o altro, le due cose poi non sono minimamente paragonabili, perché anche lì quando faccio questo confronto poi si pensa che anche le cifre siano quelle dei calciatori, assolutamente no. Però è quella cosa là è una passione che in tantissimi hanno, e solo chi veramente ci si mette lì ed è costante nel fare il suo lavoro, nel fare gli allenamenti, che ce la fa. Però su, ovviamente, tantissimi ne escono l'1%, ma non perché ne escono, ma perché ci vuole costanza. La cosa più difficile è la costanza, perché a livello psicologico fare questa cosa qua è difficile, perché il portarti sempre in questa cosa qua, ad esempio, io non è il mio caso, perché io faccio video quando ho, diciamo, la voglia di farli, però chi ha preso questa strada, come chi è un professionista in questo lavoro qua, vuol dire che lavora tutti i giorni fai video. Quindi non può star male. Se sta male, che c'è la febbre, non può star male, quindi deve comunque fare il video. Se sta male perché magari si è lasciato il video col sorriso, deve fare comunque, perché non è che può permettersi di stare male psicologicamente o altro. Quindi è una cosa che non lavoro tanto fisico quanto mentale, che sulla lunga è impegnativo, perché ti porta a fare tanti sacrifici, ti porta a una certa anche ad avere tantissime paure, perché essendo un mondo così veloce hai anche un po', magari, cosa che non si dovrebbe avere perché non ha senso, però una delle cose che è più comune è avere un po' l'ansia di dire: adesso vado e spacco, ma dopodomani chissà, perché è troppo variabile YouTube, anche a livello di numeri, eccetera. Quindi è, insomma, adrenalinico come mondo.
Penso che uno basa poi molto quello che vale rispetto alle visualizzazioni che ottiene, rispetto ai like sui video, cioè succede alle persone normali che hanno magari i loro profili nel piccolo e poi ovviamente quando il tuo lavoro è giudicato su quante visualizzazioni hai, gli algoritmi cambiano costantemente e quindi magari a che facevi milioni di visualizzazioni ne fai 100.000, c'è un'enorme pressione psicologicamente, come dici tu. Poi tra l'altro devi comunque costantemente pensare a che contenuto devi creare, che ogni giorno devi creare qualcosa di nuovo, perché la gente vuole nuovi contenuti. Quindi io nel mio piccolo, che faccio un mini Instagram in cui do qualche consiglio di beauty, che non è per niente il mio lavoro, lo vedo già, cioè ogni giorno devi parlare qualcosa di diverso, perché devi fare le stories, devi fare i video, devi fare i post, cioè è tanto lavoro dietro. Infatti, dato che il content creator adesso è uno degli lavori più ambiti dai ragazzi in Italia, cioè la gente vuole fare gli influencer, secondo me la gente non si rende conto tanto cosa c'è veramente dietro qualcuno che lo fa a livello professionale, no? Quindi ci racconti magari proprio un breakdown degli steps che tu fai quando devi magari creare un video su YouTube.
Ti rispondo anche felice, perché anche lì tanti ragazzi hanno l'idea del: ah, ok, fa il content creator, grande, lo vorrei fare anch'io, così vado anch'io in quel viaggio lì, mi faccio la foto davanti al museo, quello che è, la posto, i due hashtag e ho lavorato. No, cioè le foto su Instagram, le stories è proprio l'ultima ruota di tutto quello che è la campagna, di tutto quello che è il lavoro. Ci sono lavori, quindi ci sono mille aspetti diversi per ogni lavoro, per ogni attività che insomma faccio e che si fa. Io tendo ad avere sempre e a voler sempre avere un rapporto diretto col cliente, e quindi quando faccio qualche attività commerciale la faccio sempre legata a qualche tema o messaggio che magari vogliamo lanciare o sposare insieme. Adesso sto pensando a tutti i vari casi che ci possono essere. In breve, devi sapere un po' gli argomenti di cui parli, perché per parlare di quegli argomenti, se non li senti tuoi, se non sono tuoi, non arrivi. E quindi la prima cosa più importante è quella di studiare tanto, che è la cosa che i ragazzi non considerano. Quindi se dovessi dire a un ragazzo magari di 15 anni che vuole iniziare questo percorso, la prima cosa che gli direi è: studia. Se uno non studia, o se uno non è studiato, si vede, o comunque non arriva, perché gli mancano poi tanti piccoli step che lo aiutano invece nel caso in cui si formi un po' meglio, sia a livello personale, quindi cultura generale, che a livello tecnico, quindi magari cultura nel mondo dei video. E lì non serve fare dei corsi, non serve spendere soldi, lì c'è YouTube. Io ho imparato a fare video su YouTube 10 anni fa grazie a YouTube. Ad oggi, se dovessi rimettermi e se avessi pazienza di restare a guardare i miei tutorial nuovi, diventerei ancora veramente più forte, perché ci sono degli strumenti su YouTube che, insomma, al tempo erano inarrivabili.
È pazzesco, su qualsiasi cosa che uno vuole scoprire in qualsiasi settore si possono trovare YouTube videos, quindi quello è veramente incredibile. Quindi come dici tu, c'è tutta una parte di storytelling che quando se fai un progetto per un cliente, come dici tu, non è che ti metti lì, fai un video di
3 minuti, hai letto i suoi articoli, ma fai proprio tutta una parte di storytelling per veicolare bene questo messaggio. Esatto. E magari le persone vedono 3 minuti di video, pensano che ci hai messo 2 ore a farlo, invece sono tipo mesi e mesi e mesi di lavoro. Insomma, la gente vede molto il risultato finale, ma non sa bene quello che c'è dietro e quello che volevamo esplorare in questa intervista con te. E secondo te invece che cosa spinge tutte queste persone, comunque hai 1 milione quasi su Instagram, 1,5 milioni su YouTube, a seguirti? Cioè, che cosa piace di te?
Guarda, nell'ottica di voler crescere come pubblico, quindi automigliorare, mi sono sempre chiesto anch'io questa cosa per cercare poi di far forza su quella. Non lo so, nel senso che io ho avuto fortuna perché non mi è mai interessato il discorso numeri. Non mi è mai interessato se magari un video andava bene o andava male. Quando ho avuto i miei 2-3 anni di transizione, che mi sono trasferito a Milano, che ho iniziato ad amplificare un po' quelli che erano i miei contenuti, i primi video non andavano, quindi i primi video che ho fatto in montagna, dal punto di vista di numeri, erano andati molto male. Se un video magari normale mi faceva 200.000 views, quello mi faceva 50 o 60, e quindi una parte di me magari avrebbe detto ok, non faccio più questi video perché non vanno, continuo gli altri, oppure cosa che ho fatto che per la quale sono contentissimo, ho detto ok, devo riuscire a far apprezzare anche questi video. Quindi la sfida non è stata il ok, vanno male, non li faccio più, ma è stato il devo riuscire a trovare il modo per far andare questo video come va quello. E nel farlo, l'unica cosa che ho fatto è stato continuare a farlo, semplicemente, perché mi sono detto io voglio fare questo, voglio che le persone non seguano il mio canale per i contenuti che porto, legati al contenuto stesso, oppure legati alla categoria di contenuti, bensì vorrei che le persone mi seguissero per quello che sono, per quello che faccio, indifferentemente dal fatto che faccio una cosa in montagna, in cucina o a casa. Quindi ho fatto tantissimi video diversi, ho fatto anche dei video che sarebbero potuti diventare dei format proprio, perché ho fatto un video che al tempo fece il record perché era arrivato a tipo 1 milione di views e 100.000 like in un giorno, era tipo nel 2017, sempre 2018, quindi fu un record. E io, fatto quel video lì, avrei potuto farci una serie e fare numeroni, però lì avrei proprio sbagliato, perché sarei entrato nel loop in cui avrei riportato lo stesso contenuto fatto a mo' di serie e che mi avrebbe fatto solo numeri virali, eccetera. E quindi lì, dopo quel video, ho fatto 3 video che non c'entravano completamente niente l'uno con l'altro. Sono andato in montagna, sono andato al mare a fare una cosa legata alla legna, sono andato a fare un video legato ai orologi e uno in cucina. Quindi ho fatto 4 cose completamente diverse per far capire che, cioè, se c'è, dato che è andato un sacco di persone, ho detto chi è arrivato, se qualcuno vuole fermarsi perché trova magari in me qualcosa che gli piace, bene, se è per il contenuto, no, perché è il canale sbagliato. E quindi l'aver avuto questa idea qua di volermi creare un pubblico legato alla mia persona, ad oggi, cioè per questa cosa qua, sono molto felice, perché ho la libertà anche di fare quello che mi pare, comunque di raccontare qualsiasi cosa mi va, perché tanto so che se devo fare un video lo faccio perché mi va di farlo, perché voglio farlo e perché ho qualcosa da raccontare. E quindi le persone questo qua un po' l'hanno capito, un po' gli è arrivato, quindi sanno che c'è sempre questa curiosità nel magari guardare un video per capire, vediamo oggi di cosa parlano, cosa gli è successo, perché poi anche quello.
Renderlo molto personale, legato a te, che così ti dà, insomma, sei tu piuttosto che il tuo messaggio, e poi il tuo messaggio può evolvere e cambiare.
È un po' la mia vita, sì.
E invece volevamo parlare anche di un progetto al quale stai lavorando adesso, che è il tuo progetto Wanderlust. Ci racconti un po' di questo progetto, di come è nato e com'è poi in realtà l'evoluzione della tua, insomma, diciamo, carriera da YouTuber che ora prende altre forme.
Questo progetto qua in realtà è nato proprio nell'anno più paradossale della nostra vita, perché di base il progetto nasce dall'idea che di voler condividere e trasmettere meglio
il mondo dei viaggi.
Io ho sempre raccontato appunto su YouTube il modo in cui i viaggi mi hanno sempre aiutato a crescere e a maturare, e quindi diciamo per fare un level up al progetto Klaus ho voluto, diciamo, lasciare questo progetto che si chiama Wanderlust, per appunto trasmettere ancora di più, attraverso anche altre forme, il mondo dei viaggi, per sensibilizzarlo al meglio. Quindi siamo partiti l'anno scorso, è arrivato il Covid, ci siamo bloccati, e l'idea inizialmente era quella di creare degli eventi musicali, creare dei mini live, mini concerti, dove io assieme ad altri artisti musicali ci esibivamo in posti e in location molto particolari, molto lontane dal mondo club, per cercare anche lì di creare un ponte tra i giovani e quello che è il nostro patrimonio artistico come naturalistico, quindi musei, arte e parchi naturali. Avremmo dovuto fare la prima data a fine aprile a Courmayeur, in cima al Monte Bianco, che c'è quella piattaforma chi si espone sui 4.000, che è bellissimo, solo che appunto è arrivato il Covid e quindi ci siamo limitati con il partire da step a step. Quindi siamo detti, ok, è successo questa cosa qua, tutte le cose che avevamo in mente tutte quante cancellate, tutti gli investimenti anche persi perché avevamo una linea, una direzione, è successo quello che è successo, quindi tutto da zero. Siamo partiti con delle release musicali, quindi il progetto alla fine è partito come casa discografica, perché appunto nel momento in cui non si può viaggiare cerchiamo di far viaggiare le persone almeno con la musica. Da lì poi siamo riusciti a fare questo primo evento a giugno nel Museo del Novecento, completamente a caso. Quando eravamo partiti con l'idea del progetto, l'obiettivo finale era quello di arrivare, dopo 2-3 anni di eventi e di progetto, l'obiettivo era arrivare a suonare al Museo del Novecento. Questo era il sogno. Quindi io avevo proprio un post-it lì che misi a novembre del 2019 con il sogno di arrivare lì. Alla fine quello è stato il punto di partenza. Quello lì è stato il primo evento che abbiamo fatto ed è nato completamente a caso perché io avevo messo una foto dove dicevo, ero disperato perché volevo a tutti i costi fare un evento a Milano. Dovevo fare in un museo per spingere un po' i musei per la ripartenza post-Covid. Ho detto, vabbè, utilizzo Instagram, sfrutto questo potere mediatico e vediamo se funziona. Quindi avevo messo una storia dove chiedevo se c'era qualcuno che avesse qualche amico, che aveva al suo tempo un conoscente, che aveva contatti nel Museo del Novecento. E così mi ha scritto un ragazzo, come ha detto, guarda, questo mio amico, ho conosciuto questo ragazzo, lui faceva il grafico, lavorava al museo come grafico anche, come direzione artistica, gli racconto il progetto, gli piace, lo racconta un po' all'interno, accetta il progetto e poi con lui in realtà abbiamo fatto tutte le cose del progetto Vandalus. Quindi con questo ragazzo, con questo grafico, Luca Ricci, siamo poi partiti e abbiamo fatto tutto il compartimento grafico e tutta la brand identity. E quindi anche lì lui si è unito in questo progetto perché si è ritrovato lì in mezzo a questa cosa, è stata la figura che poi ha svoltato anche il progetto perché il suo ha fatto la differenza di quello che stiamo facendo. E quindi è nato completamente a caso, e quella è stata un'altra dimostrazione di quanto è importante e fondamentale buttarsi sulle cose, quindi crearsi degli effetti domino. Sì, lì era una cosa che adesso neanche la metterei, però penso, se non avessi visto la Stories non staremo qua forse a farsi intervista o a fare tutte queste cose qua, perché poi quella cosa là ha dato via al fatto di fare altri eventi, ha dato via a Vandalus Cortina, ha dato via al fatto che Cortina è stata poi presa come traccia dei mondiali, quindi è stato un effetto domino allarmante ed è appunto motivo per il quale dico sempre a tutti di fare,
mettersi degli obiettivi e non aver paura di sognare in grande, perché appunto se il tuo post-it non fosse stato su quel muro forse non avresti neanche, come hai detto tu, non saresti esatto, arrivato poi a tutte queste cose che sono venute dopo. E infatti volevo anche parlare di Cortina, un po' perché anch'io sono appassionata di montagna e appassionata di Cortina, quindi è anche una cosa che mi sta a cuore, che è la canzone che hai composto a Cortina, poi hai fatto anche un video per raccontarla, ha avuto un enorme successo, ti ha portato a suonare i mondiali di sci in un evento bellissimo. E come è nata questa opportunità? Come hai detto, frutto di altre cose che hai fatto prima? È il tipo di cosa che vuoi continuare a fare nel futuro? Cosa vedi nel futuro, insomma, di Wanderlust?
Allora, è una bellissima domanda perché, cioè, risponderei con un non lo so, ma è troppo banale. Quindi ti spiego un po' quello che c'è dietro a questa ipotetica risposta. Appunto, Cortina è nata completamente per caso. Io ero andato lì 3 giorni a Cortina per fare una giornata di alpinismo. Il terzo giorno, purtroppo, o meglio anche lì, per fortuna mi sono spaccato perché mi sono fatto male e quindi ho dovuto passare il quarto giorno in quel rifugio a non far nulla. Quindi mi sono messo lì col computer, avevo quel video lì che stavo facendo, ho detto vabbè, mi manca la canzone, cerchiamo di farla. Era uscito fuori il riff, un po' tutto quanto, e da che doveva essere la canzone del video, poi il video è diventato il video della canzone. Anche lì coincidenza sul fatto che si sia chiamato Cortina, perché non doveva chiamarsi Cortina la canzone, però per sbaglio fortunatamente l'ho salvata così quando l'avevo fatta. L'avevo suonata in un DJ set che avevo fatto in quarantena qua in camera mia e avevo suonato quel file che era Cortina e si era visto dalla zenitale, dalla fotocamera di sopra, la scritta Cortina. Quindi da lì è iniziato l'hype del Cortina è la tua canzone, quando esce Cortina. Quindi quando leggevo quando esce Cortina pensavo no, non si chiama Cortina, però poi ho detto tutta la mia passione per la montagna è iniziata a Cortina. Anche altre mie passioni sono nate lì a Cortina. Cortina rappresenta un po' il momento iniziale di quando sono cresciuto e ho detto vabbè, devo rilasciare una canzone, e la prima canzone che rilascio sul progetto Klaus, che è Lasciamo la Cortina, non aveva senso perché poi tanti DJ, anche esseri, anche grossi, c'era un DJ grosso che mi, cioè, che mi segue, che mi fa: perché Cortina? What does it mean? Cioè, non concepiva, ho detto vabbè, è così ormai. E mi ha portato fortuna quella cosa là alla fine. Quindi anche lì, proprio la risposta di prima, il fare cose, il provare, il buttarsi.
Certo, e poi forse senza questo titolo non saresti andata ai mondiali.
No, assolutamente. Senza questa cosa qua, sì, non sarebbe nato tutto quello che poi è nato. Quindi che bella la vita.
Sì, ci vuole un po', lo diciamo sempre, tra fortuna, talento,
no?
E lavoro.
Sì,
è
sì, sì.
Un mix esplosivo e deve succedere tutto insieme a volte,
sì.
E a volte succede. Però, come diciamo sempre, sono le fortune che ti fai arrivare.
Però appunto è il mix, perché tanta fortuna, se non ci sarebbe stato tutto quel lavoro che ho fatto prima, sia della canzone che del video della canzone che del DJ set, non sarebbe arrivato. Quindi anche lì è il provando, il fare cose, lavorando. Poi 9 su 10 non mi vanno, perché io poi c'ho, prima vi parlavo di un post-it, ma qua dietro ne ho tanti post-it,
ah, wow.
Di foto, di
per chi ci ascolta e non vede, ci sono centinaia di post-it su un muro.
Si chiama vision board, cioè ci sono persone che ti consigliano proprio di scrivere i tuoi sogni, desideri e di vederli tutti i giorni, che così lavori per cercare di farli avverare.
Così ti svegli, leggi e dici: ah, oggi voglio fare quello, oggi do il massimo per fare, per avvicinarmi,
esatto,
a quella cosa lì. Però poi su queste cose qua, su ogni fila che è composta da 10, 9 non vanno a termine, perché 9 di questi qua non vanno a termine. Però ce n'è una che va, sono tutti sogni strani, difficili e cose anche impossibili, però nel provare a farne 10 uno va, e quindi perché non provarci?
Bisogna sognare in grande, perché poi, esatto, possono succedere le cose, come dici tu, inaspettatamente, anche se comunque hai messo dietro il lavoro duro, però poi non sapevi che magari era quella la cosa che avrebbe fatto scatenare tutto questo.
Che neanche volevo fare tutta questa cosa qua, cioè era follia pensare: ah, faccio la canzone, la chiamo Cortina, così la prendono, cioè era follia proprio.
E invece prossimi progetti, ci puoi fare qualche spoiler di qualcosa a cui stai lavorando per Wanderlust?
Penso che continuerò al 100% il progetto Wanderlust, perché anche lì, da che doveva essere un progetto che doveva andare in parallelo, ma proprio in parallelo con YouTube, con tutto il mio percorso, cioè mi ha fatto rinascere questo progetto qua, perché io ero arrivato un po' al mio limite durante la quarantena. La quarantena l'ho passata tantissimo a studiare, anche lì a imparare, a fare. Avevo fatto un paio di video che erano anche andati molto bene, però cioè sentivo un limite nel fare le cose. È bello quando si creano dei problemi in quello che fai, che c'è quello stimolo, c'è quel momento in cui ti sorprendi, che hai fatto una cosa. È arrivato un momento in cui era un po' strana la situazione, quindi non potendo viaggiare, non potendo andare in montagna, non potendo fare niente, andando in bicicletta, sì, però era molto flat. Lì mi sono detto: va bene, questo forse è l'anno in cui finalmente posso imparare, approfondire meglio il discorso tessile. Sempre appassionato di discorso delle produzioni, quindi quest'anno l'ho passato un po' a imparare tutto il discorso della produzione tessile, quindi ho imparato un po' a cucire, ho imparato i materiali, insomma il discorso delle basi del design e tutte queste cose qua che vanno poi a comporre una parte importante di Wanderlust, perché alla fine su Wanderlust portiamo avanti anche un po' il discorso merchandising, ma non è tanto merchandising, perché poi la qualità è un pelo più alta, e quindi nel fare questa cosa qua, nel fare queste altre cose, ho trovato un sacco di stimoli sul progetto Wanderlust, che continuerà quindi con gli eventi, continueremo con altri eventi, il prossimo sarà Venezia, continueremo con produzione di diversi articoli, progetti e cose, diciamo, direttamente da noi, cercando anche di raccontare delle storie italiane, perché nel fare il video, ad esempio per Cortina, ci eravamo detti di noi una cosa simbolica che facevamo, che abbiamo fatto ad esempio per Milano e Mantova, le prime due date dell'evento, avevamo fatto 100 magliette ad ogni evento che abbiamo regalato a 100 amici che avrei voluto avere dentro quello spazio con me se non ci fosse stato il Covid, dato che appunto l'idea del progetto nasce anche con il fare degli eventi per avvicinare le persone e portarle in questi posti. Quindi, dato che non c'era modo, abbiamo fatto queste 100 magliette che abbiamo dato poi come souvenir di questo evento, dove non c'erano, ma dove in qualche modo ci sono state per me. E per Cortina volevamo farlo un po' meglio, c'era anche un cliente importantissimo che era Audi, che voleva loro, che bello lavorare con loro, proprio dei signori, perché loro ti lasciano, arrivi a un certo livello, arrivi che lavori con questi clienti così grandi che hai la libertà di magari raccontare meglio, cioè io nel progetto con Audi noi non abbiamo mai fatto vedere un'auto, mai. E loro non ci hanno mai chiesto di mettere un'auto da qualche parte o altro, mai. Proprio perché l'idea non è raccontare e vendere la macchina, però è raccontarti magari la storia, raccontarti dei valori che magari loro hanno, che anche noi abbiamo, e che diffusi magari possono creare un po' di ispirazione, possono farti un po' viaggiare. E quindi per questo evento qua di Cortina abbiamo fatto una giacca tecnica, perché volevamo fare un prodotto un po' più alto e ci siamo detti, ok, qual è il prodotto più difficile e angusto da fare, diciamo, sul mercato? La giacca tecnica. Abbiamo detto, perfetto, è nostra. Quindi da che avevamo un po' di esperienza, ma neanche troppa, ci siamo detti di voler fare con questo prodotto, perché era il miglior prodotto, il miglior strumento che potevamo dare, diciamo, a questi 100 nostri amici che avremmo voluto invitare lì a Cortina. Quindi, dato che era in alta quota, dato che c'erano meno 17 gradi, insomma, abbiamo fornito, diciamo, questo souvenir, che è questa giacca tecnica fatta in Italia, quindi già tanto, perché il tecnico in Italia si fa pochissimo, si fa solo per le sfilate, o comunque si fa poco, e con materiali anche questi ultimi fatti in Italia in modo sostenibile. E quindi anche qua, nel fare questa cosa qua, l'abbiamo fatta, e non vedo l'ora di fare il video su YouTube dove racconto questo prodotto qua, perché farò un video dove partirò da Venezia e andrò a Cortina in bicicletta, e quindi proverò da Venezia a Cortina la giacca in tutte le condizioni possibili: caldo, freddo, acqua, pioggia, umidità, perché quello lì è un tratto dove riesco a incontrare tutte le condizioni potenzialmente, se spero che piova a questo punto. Arrivo a Cortina, poi da lì salgo su un 3000 metri, e quindi lo provo anche con gli sci, lo provo in scalata, e quindi provo la giacca in tutte le condizioni e racconto il viaggio che c'è stato, cercando di sensibilizzare i ragazzi all'acquisto di capi con più consapevolezza. Perché dirò, e farò l'esempio, dirò anche i prezzi, perché dirò che se avessi voluto fare quella giacca in Gore-Tex, che è il materiale che si usa per lo più maggiormente nel caso dei garments tecnici, ci costava sui 10 euro al metro. Il materiale che abbiamo scelto, per il fatto che è fatto in Italia, per il fatto che è sostenibile, cosa più importante, ci costa più del triplo, ci costa 34. E quindi è giusto che le persone lo sappiano, perché è giusto che si sappia che il sostenibile, o comunque tutte le cose organiche e riciclate, costano di più, devono costare di più, perché c'è molto lavoro di più. Però è così che deve essere, perché nell'ottica di fare delle cose di circolarità è giusto che si spenda un po' di più per prendere un prodotto magari che ci dura nel tempo, e fare meno riciclo dei prodotti, o comunque meno compra, insomma, comprare di meno, meglio, più di qualità, eccetera. Quindi comunicazione per il cliente finale, ma anche per l'azienda. Noi comunque diremo anche lì tutte le aziende con le quali abbiamo fatto questo progetto e questo prodotto, cercando anche lì di far avvicinare a queste aziende altri brand che possono iniziare magari a fare dei passi nella produzione sostenibile. E quindi questo è l'obiettivo. L'idea di riuscire a comunicare questi temi, che sono veramente di nicchia e veramente pesanti, mi casa tantissimo, perché ho trovato la forma per raccontarli, quindi li racconto in prima persona, perché non faccio la romanzata e dico, ah, dovete, voi brand, voi H&M dovete, perché è fine a se stessa. Invece così magari lo faccio in prima persona, racconto come si fa, racconto le difficoltà e racconto un po' tutta la storia che c'è dietro, in modo che si sa un po' di più, c'è un po' più di cultura anche su quello, perché poi è quello che fa tutto. Appena c'è un po' di cultura, le persone, i ragazzi poi sono intelligenti, sono delle spugne, quindi assorbono tutto quanto, e le azioni poi in qualche modo le fanno, o comunque sanno che possono avere adesso la scelta di fare un acquisto o un altro. E quindi già il fatto che abbiano la conoscenza e la consapevolezza di quello che andava avanti è già tanto. Poi sta loro scegliere cosa fare, però intanto è giusto che sappiano le differenze e quello che c'è dietro.
No, grazie di averci raccontato questo progetto, perché mi sembra un ottimo esempio di A, il lavoro che c'è dietro a quello che fai, B, i temi che vuoi toccare, e C, il modo creativo ed unico in cui lo fai, e come dicevi tu, D, anche quanto è importante sensibilizzare le nuove generazioni a certi temi, e potresti usare il tuo canale per parlare di cazzate, invece cerchi di portare degli insegnamenti, delle cose importanti. Quindi secondo me è un ottimo esempio del tuo lavoro, quindi grazie mille.
Ultima domandina social: secondo te, con tutta la competizione che adesso c'è su YouTube, tutte le persone che ci stanno provando, anche su Instagram, si può ancora emergere, e che consiglio daresti a qualcuno che vuole emergere in questo mondo?
La risposta è sì, si può sempre emergere, perché anche lì c'è sempre questa paura del ah, ma ormai lo fanno tutti, ah, ma ormai è pieno, ah, ma ormai tutti fanno tutto, non c'è nulla di nuovo. Cazzata, è da 50 anni, che anche 50 anni fa i Beatles hanno lo stesso problema, e invece hanno fatto la storia, perché la ruota gira, i tempi vanno avanti, e quindi i tempi portano al fatto che il tutto si evolve, c'è un progresso costante di tutto, quindi lo stesso progresso che lo vediamo nella nostra vita c'è anche nei contenuti. Quindi uno non deve avere la paura e l'ansia di dire ah, però no, non inizio, ormai è tardi, è una cazzata. C'era un famoso detto, adesso faccio la figura di quello che si ricorda di cose, ma in realtà faccio la figura di merda perché non me lo ricordo. C'era un detto che diceva: il miglior momento per piantare un albero era 10 anni fa oppure adesso. Quindi sì, vero, 10 anni fa era più facile magari, perché c'era meno competizione, c'erano meno persone, però anche lì c'erano meno persone, ma c'erano anche meno persone che guardavano i video. Quindi è vero che c'erano 100 youtuber, però c'erano anche solo 1000 cristiani che li guardavano. Adesso sì, sono 1000 youtuber, però sono milioni di persone che guardano su YouTube i video, milioni di persone che hanno diversi interessi. Quindi se uno si specializza nel raccontare il suo, andrà avanti. Perché adesso è il momento in cui, secondo me, andranno tantissimo le nicchie. Perché da che YouTube era molto generalizzato, adesso andranno tantissimo i canali dove parlano di solo cose verticali. Io anche adesso... Ah, ecco, io adesso su YouTube seguo solo 5-6 canali che parlano di cose in modo verticale. Quindi non seguo uno che mi parla di sport in generale, seguo uno che parla solo di sci alpino, uno che parla solo di alpinismo, uno che mi parla solo di coltelli, uno che parla solo di orologi e uno che mi parla solo di aerei e motori. Quindi seguo queste 5 diverse cose di nicchia legate. Quindi anche questo mi porta a dire, se uno ha una passione, se uno è esperto di carta, ecco, carta è un argomento che, sul quale ho cercato tantissimi video, non c'è nessuno che parla di carta, o comunque ce ne sono pochi. Ed è un argomento dove ci sono tantissimi appassionati e dove, se uno si mette a raccontare magari le differenze di alcune carte, la lavorazione di alcune marche, se si mette a fare delle cose ed è appassionato, i video gli funzionerebbero, perché il trucco anche lì su YouTube è raccontare quello che ti appassiona, quello che ti appartiene. Cioè, se racconti una cosa che ce l'hai, la racconti in un modo che riesce a conquistare un po' lo spettatore, quindi che nessuno debba aver paura di essere in ritardo o altro. Cioè, se uno ha una passione, ha l'idea di dire mi piacciono le piante, sono convinto che la biodiversità salverà il mondo, bene, che lo faccia, parli delle piante, perché è l'unico che potrà far avvicinare ancora di più persone a quel mondo lì. Ed è importante che, se uno ha questa voglia, questa cosa qua, deve farlo. Comunque c'è spazio per tutti.
Trovarsi a specializzarsi su qualcosa, formarsi, avere costanza, pazienza e buttarsi, comunque ce la si può fare.
E crederci. Esatto. Quella è la cosa più importante.
Ed essere se stessi anche, dai. Mettiamo anche questa.
Sì. Se non sei te stesso, arrivi, magari i numeri li fai, però non li fai te, li fa quell'alias che ti sei creato e che ti sei fatto per far andare bene il video, ed è si entra in disagio.
Allora, siamo arrivati alla fine della nostra intervista. Per chi ci ascolta sa che chiudiamo sempre le nostre interviste con questa domanda. Secondo te, in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso?
Curiosità può rientrare tra le cose, certo, canoni degli italiani, non lo so, perché la curiosità per me è la cosa che più mi aiuta a scoprire e quindi a crescere. Cioè, questa curiosità qua di scoprire ogni cosa, di fare dei viaggi particolari, fare delle esperienze in certi modi.
Tudor, grazie per averci raccontato così bene e apertamente la tua storia, passando dai momenti più belli ma anche da quelli più difficili. Secondo me è molto importante far capire a chi ci ascolta il lavoro e lo sforzo che c'è dietro essere comunque un content creator. E se volete seguire le avventure di Tudor, lo trovate su Instagram e YouTube @Klaus con la K, e per ascoltare la sua musica su Spotify sempre Klaus.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.